Benvenuti. Oggi ci immergiamo nell'evoluzione della vita letteraria a Parigi, un percorso affascinante, secolo dopo secolo. Abbiamo sotto mano del materiale che ci guida in questa esplorazione. L'obiettivo è capire un po' come Parigi sia diventata questo, epicentro letterario mondiale e come il suo cuore intellettuale si sia mosso nel tempo. Da dove cominciamo?
Allora, partirei dalle radici, quelle medievali. Già tra il XII e il XIII secolo, l'Université de Paris, l'università, emerge come un polo intellettuale, sai, fondamentale. Era l'unico nel nord della Francia fino al 300, più o meno.
Ah, quindi già da lì.
Esatto. E poi c'è un altro fattore importante. La corte reale adotta il dialetto parigino. Questo dà alla città una vocazione culturale molto presto, molto chiara.
Capisco. Radici profonde, quindi. Istruzione e potere che si intrecciano. E poi, facendo un salto, arriviamo all'umanesimo, XVI secolo. Immagino la centralizzazione politica abbia inciso parecchio.
Assolutamente. Man mano che il potere politico si concentra a Parigi, la città diventa, quasi inevitabilmente, il centro della cultura francese. E poi c'è un momento, diciamo, spartiacque. 1635, Richelieu fonda l'Académie française.
L'Académie française. Incredibile, esiste ancora oggi. Ma all'epoca che impatto ebbe? Era solo prestigio o c'era di più?
Molto, molto di più. L'Académie nasce con uno scopo preciso: normare la lingua francese, codificarla, proteggerla. Questo ebbe un'influenza enorme, sai, stabilì degli standard linguistici, grammaticali, che cambiarono il modo di scrivere e anche di percepire la letteratura alta. Divenne una specie di arbitro del gusto, della correttezza.
Interessante come un'istituzione possa plasmare la creatività. E poi, i famosi salotti parigini del XVII secolo. Come funzionavano? Erano solo posti dove incontrarsi?
No, erano molto di più. I salotti, spesso gestiti da donne, figure influenti dell'aristocrazia o dell'alta borghesia, diventarono proprio l'epicentro. Erano spazi di discussione, certo, si leggevano opere inedite, si parlava di filosofia, politica.
Capisco.
Ma erano anche, e questo è importante, reti di potere informali. Essere ammessi in certi salotti, poteva lanciare una carriera o stroncarla. Il regno di Luigi XIV, poi, fu un periodo fertilissimo. Il re stesso proteggeva molti scrittori.
Quindi un mix tra club intellettuale e, diciamo, anticamera del potere. E Versailles? L'attrazione della corte non spense un po' questa vitalità parigina?
Un po' sì. Verso fine secolo l'attività dei salotti rallentò quando la corte si spostò stabilmente a Versailles. Quella calamitò un po' l'attenzione, è vero. Ma la vita intellettuale a Parigi rimase attiva e come. Pensa alla fondazione della Comédie Française nel 1680, un'altra istituzione chiave, per il teatro stavolta.
Giusto. E arriviamo al 700. L'illuminismo. Parigi di nuovo al centro di tutto, mi pare di capire. Nonostante i sovrani sembrassero un po' meno interessati, forse.
Esatto. I salotti vivono il loro momento d'oro. Quelli di Madame de Lambert, Madame Tensin, leggendari. Ci passavano giganti come Montesquieu, Marivaux, Fontenelle, l'abbé Prévost. È l'epoca di Voltaire, no? Lui incarna proprio l'intellettuale parigino per eccellenza, con quella sua ironia, quello spirito critico.
Eppure c'è anche chi da Parigi scappa. Penso a Rousseau.
Proprio lui. Rousseau è un contraltare perfetto. Fugge da Parigi, la descrive con un certo disgusto, sai? La chiama ville de bruit, de fumée et de boue.
Città di rumore, fumo e fango. Forte.
Eh sì, preferisce la campagna, salvo poi, ironia della sorte, ritornarci nel 1770. Questo ti fa capire la tensione, no? Attrazione e repulsione che una metropoli così intensa poteva generare.
E dopo la Rivoluzione francese? Siamo nel XIX secolo. Come cambia lo scenario? Un evento del genere deve aver lasciato un segno profondo.
Profondissimo. La letteratura, potremmo dire, si democratizza. Inizia ad affrontare temi sociali, politici, in modo molto più diretto. Riflette le tensioni, le speranze di una società che stava cambiando velocemente.
Quindi non più solo per l'élite dei salotti.
Esatto. Raggiunge un pubblico molto più ampio, più variegato. Diventa davvero l'eco dei grandi movimenti del secolo. Romanticismo, realismo.
E ci avviciniamo al XX secolo. Le fonti parlano di una specie di frammentazione geografica della vita letteraria tra le due guerre. Non più un solo centro, ma diversi quartieri che emergono.
Sì, è proprio così. Emergono poli diversi. Montparnasse, ad esempio, diventa il rifugio bohemien per artisti, scrittori d'avanguardia come Max Jacob, Léon Paul Farguet. Gli attiravano i caffè economici, l'atmosfera libera. Poi c'è il Palais Royal, l'ambiente di Cocteau, di Colette. Il Passage Choiseul lo troviamo nelle opere di Céline e Montmartre fa da sfondo a Marcel Aiemé. Ogni quartiere sviluppa una sua anima letteraria, diciamo.
E in quegli anni c'è anche un grande afflusso di scrittori stranieri. Hemingway, Miller, Joyce. Cosa li portava tutti lì?
Beh, Parigi negli anni venti era vista un po' come la capitale del mondo, della cultura, della libertà. Alcuni, come Hemingway, Henry Miller, Anais Nin, vennero proprio per respirare quell'aria, trovare ispirazione. Altri, come D.H. Lawrence o James Joyce, magari cercavano un ambiente più tollerante o semplicemente un posto dove vivere e scrivere più liberamente, senza le censure dei loro paesi. Era un crocevia irresistibile, davvero.
E dopo la Seconda Guerra Mondiale, il testimone sembra passare a un altro quartiere simbolo. Saint-Germain-des-Prés.
Precisamente. Saint-Germain diventa il cuore pulsante dell'esistenzialismo, della vita intellettuale del dopoguerra. È il regno di Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ovvio, ma anche di Boris Vian, Jacques Prégard. I suoi caffè, i Les Deux Magots, il Café de Flore, diventano luoghi mitici. Forse è l'ultima grande concentrazione geografica della vita letteraria parigina in un unico quartiere così definito.
Quindi, ricapitolando, questa mappa in movimento. Partiamo dal quartier latin medievale, l'università, poi le case editrici. Passiamo al Marais dei salotti nel Settecento, poi Montparnasse tra 8 e 900, con caffè come la Closerie de Lillas, e infine Saint-Germain-des-Prés dopo il 45. Oggi però, mi sembra di capire, le tracce sono più diffuse.
Sì, oggi la storia letteraria è ovunque in città. Lo vedi dalle tante targhe commemorative, no? Che ti ricordano chi ha vissuto o lavorato lì. Il prestigio letterario di Parigi si è costruito strato su strato nei secoli. È un mix unico, sai, istituzioni forti come l'università, l'Académie, le dinamiche sociali, i salotti, i grandi eventi, i politici, e poi un flusso continuo di talento, francese e internazionale. La geografia è cambiata, ma il suo ruolo di faro culturale è rimasto incredibilmente solido.
E questo ci porta a una riflessione finale, magari per chi ci ascolta. Se luoghi fisici specifici, un caffè, un quartiere intero, sono stati così cruciali per nutrire la creatività letteraria a Parigi per secoli, cosa serve oggi, nell'era digitale, globale, per rendere una città un terreno fertile per la letteratura? Quali sono gli ingredienti di un nuovo centro letterario, se ancora ne esistono dicendri così definiti. Una domanda su cui riflettere.